Essere e benessere di Nicoletta Carbone.
Buongiorno e benvenuti. In regia, la parte tecnica, c'è Peter Bescafé, in redazione c'è Laura Vanossi. E allora possiamo partire con il sommario di oggi.
Soffri di bruciore di stomaco e acidità? Parliamo di reflusso gastroesofageo. Dolore, l'importante è venirne a capo. Gel, lacca e spuma fanno cadere i capelli. Vero o falso? La parola all'esperto.
Oggi parliamo di reflusso gastroesofageo, è una patologia che pensate colpisce circa 12 milioni di italiani. È una patologia, chi ne soffre lo sa bene, che oltre a compromettere la salute, di questo parleremo, pesa negativamente proprio sulla qualità di vita. Ma uno dei dati che balza agli occhi dalle numerose ricerche è che per questo disturbo si tende un po' a rimandare, cioè il paziente si rivolge al medico dopo anni e anni di convivenza con questa malattia. Prova un po' il fai da te, prova magari a modificare la dieta, intanto il tempo passa. Allora oggi abbiamo pensato di dedicare una puntata proprio aperta alle vostre domande, ai vostri dubbi, perché è vero che noi non possiamo fare diagnosi telefonica, ma è altrettanto importante non sottovalutare i cosiddetti campanelli d'allarme. Allora, in questo viaggio dall'esofago allo stomaco non sono sola, ho il piacere di avere in linea con me, che è tornato a trovarci, il professor Guido Costamagna. Professore, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Direttore dell'Unità di Endoscopia Digestiva e Chirurgica dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Professore, iniziamo dall'ABC. Vogliamo dare una definizione molto chiara del reflusso gastroesofageo?
Sì, un reflusso, cioè il ritorno del contenuto dello stomaco verso l'esofago, in una misura, diciamo, ogni tanto è anche fisiologico, anzi direi che si verifica quasi quotidianamente. Il problema è quando questo reflusso ristagna poi a lungo nell'esofago e si estende verso l'alto, e essendo il contenuto dello stomaco acido, mentre la parete dell'esofago non è costruita per essere sottoposta a questo stimolo acido, ne risente e quindi si lamenta con dei dolori, con dei bruciori.
Allora,
quindi, diciamo, il reflusso è il ritorno verso l'alto del contenuto gastrico.
Ecco, quando il cibo torna su, no? Diciamo,
esatto.
Noi che non siamo addetti ai lavori, ma è un
cibo,
modo, sì. È un modo che dà proprio bene il quadro della situazione. Allora io dalle definizioni passerei ai sintomi, no? Che vogliamo evidenziare per tenere sotto controllo. Viene spesso descritto come bruciore di stomaco, acidità, rigurgito, ma a questi sintomi se ne associano altri, come una certa difficoltà a deglutire, una salivazione che diventa eccessiva e anche una tossetta che ci sveglia nel cuore della notte, molto fastidiosa. Questi sono almeno i sintomi più classici del reflusso gastroesofageo, ve ne sono anche altri meno specifici. Io direi che possiamo ascoltare, intanto per cercare di capirne di più, la nostra scheda. Intanto vi ricordo il nostro numero verde che è già attivo a vostra disposizione, quindi vi invito già a chiamare per intervenire in trasmissione, 800 24 0024, i messaggi al 349 238 6666. La scheda.
Hai un senso di fastidio dietro lo sterno, come se qualcosa risalisse dallo stomaco? Oppure una sensazione di bruciore in fondo alla gola o di acido in bocca? Questi sintomi si presentano spesso dopo pranzo? Ti capita di soffrire di bruciore di stomaco o di rigurgito acido due o più volte a settimana? Hai l'impressione che gli antiacidi diano solo un sollievo momentaneo ai sintomi? Stai prendendo un farmaco per il bruciore di stomaco, ma i sintomi non passano?
Allora, come avete risposto a queste domande? Aspetto i vostri interventi, 800 24 0024, ma chiedo al professor Costamagna di ripercorrere con noi un attimo la scheda che abbiamo sentito per magari commentarle e darci delle indicazioni più concrete, no? Degli strumenti anche di dialogo con il nostro medico.
Ma direi che intanto è importante fare questa differenza tra i sintomi. Esistono sintomi tipici e sintomi atipici. I sintomi tipici sono essenzialmente il bruciore alla cosiddetta bocca dello stomaco, quello che in termini tecnici si chiama pirosi, e il rigurgito, quindi la sensazione di risalita verso l'alto, addirittura in bocca, del contenuto dello stomaco. Questi sono i due sintomi tipici. Di fronte a questi sintomi, diciamo che la diagnosi è molto molto probabile. Poi ci sono i sintomi atipici, come giustamente ha ricordato la scheda, e questi sono a loro volta divisibili in due grandi categorie: sintomi esofagei e sintomi extraesofagei. Un sintomo atipico esofageo, per esempio, è il dolore toracico. Pensate che è una cosa che spaventa molto.
Certo.
Pensate che circa un terzo delle persone che si presentano nei nostri pronti soccorso con un dolore toracico e pensano di avere un problema cardiaco, in realtà hanno un problema non cardiaco, quindi quasi sempre riferibile a uno spasmo esofageo secondario al reflusso. E poi, come giustamente ricordava la scheda, esiste tutta una serie di sintomi extraesofagei di tipo otorinolaringoiatrico, diciamo, o di tipo respiratorio, che possono andare dalla tosse fino a delle vere e proprie crisi asmatiche, che possono essere legate ad un reflusso cronico.
Professore, intanto le leggo subito un messaggio di Aldo che ci scrive: il bisogno di schiarirsi sempre la voce può essere un sintomo di reflusso?
Direi alla larga sì, perché comunque è un segno di irritazione del faringe, della laringe, che può essere secondario ad un reflusso cronico.
Allora, abbiamo capito che è una patologia che colpisce molte persone, che i sintomi possono essere molto chiari, evidenti, ma anche alcuni un pochino più, no, sospetti, che vanno indagati. Adesso cercheremo di capire chi colpisce, soprattutto come prevenirle, soprattutto se c'è già come curarlo. Abbiamo tante cose da dire, ma per fortuna il professor Costamagna rimane con noi sino alle ore 12, quindi avete tutto il tempo di chiamare il nostro numero verde, di scriverci i vostri messaggi, daremo voce ai vostri dubbi, ai vostri racconti. Raccontateci come lo state vivendo, se avete ricevuto diagnosi oppure proprio se, ascoltando la nostra scheda, vi siete un po' riconosciuti nell'identikit del paziente che soffre di reflusso gastroesofageo.
Una mela al giorno.
C'è una parola che tutti conosciamo bene, che vorremmo cancellare dal vocabolario: dolore. L'Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore lo definisce come una sgradevole esperienza sensoriale ed emotiva associata ad un danno tessutale effettivo o potenziale, o comunque descritta come tale. Bene, in ogni caso il dolore è sempre un'esperienza soggettiva, non esiste d'altronde uno strumento che lo quantifichi, lo misuri, diciamo così, in modo oggettivo. Una cosa è certa: da sempre si cerca di conoscere i meccanismi che lo generano, le cause, al fine di eliminarlo, e la ricerca raggiunge risultati interessanti, di cui parliamo oggi col dottor Beltrutti. Buongiorno dottore.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Specialista in anestesia e consulente in medicina del dolore presso il servizio di anestesia in day surgery dell'Istituto Humanitas di Rozzano. Dottore, sembra banale, no? Ma il primo passo per eliminare il dolore è di individuarne la causa, no? Ma intanto, infatti, si dice, no, via il dente, via il dolore, banalmente. Ma non sempre la causa si trova, nonostante indagini molto sofisticate.
Certo. E questo è uno dei grossi problemi. Come non si trova la causa, e anche come lei ha detto bene nell'introduzione, è difficile anche valutare, proprio dare dei numeri, come si dice. In medicina la scientificità propone che si misurino tutti i fenomeni, per cui la febbre la misuriamo con i gradi, la pressione la misuriamo la glicemia. Quando abbiamo di fronte a noi un paziente che soffre, è difficile poter dire quanto soffre, perché è come chiedere a una persona, o alla moglie o alla compagna, quanto ti amo, è difficile potergli dare una valutazione. Per quanto riguarda le cause, noi abbiamo quindi subito da distinguere situazioni nelle quali il dolore è, diciamo, un sintomo di un qualcosa che sta al di sotto, per esempio un mal di denti, è un classico, io ho male, vado dal dentista, il dentista mi trova la carie, me la cura, e quindi a questo momento il dolore scompare.
Sì.
In altre situazioni invece ciò non è possibile.
Ad esempio, in quali situazioni?
Situazioni in cui noi abbiamo dei pazienti che arrivano ai nostri ambulatori, li valutiamo, vediamo, li studiamo, gli facciamo risonanze magnetiche, li visitiamo, gli facciamo i raggi, facciamo mille esami. Alla fine della fiera, come si dice, non troviamo molto, troviamo quasi nulla, però il paziente ha male. Uno di questi casi, che credo che sia emblematico, è il caso del soggetto amputato di gamba. Mm. Il soggetto amputato di gamba non ha più la gamba, non ha più i nervi, quindi non ha più nulla, e lui spesso ha male all'arto che non c'è più.
All'arto fantasma.
All'arto fantasma.
Dottore, adesso che mi parla di arto fantasma, mi viene questa considerazione da fare. Per molto tempo il sistema nervoso è stato considerato, mi passi il paragone, un po' come un impianto elettrico, no? E venivano tagliati i fili sospetti.
Certo.
Adesso invece, per fortuna, qualche cosa in più si sa e quindi si è provveduto.
Esatto, signora. Abbiamo un approccio, diciamo, che è di tipo, chiamiamolo, cartesiano, cioè tutto finalizzato alla ricerca delle cause. E noi, la medicina, diciamo, si arrabbia, per così dire, quando non riesce a trovare una causa. Allora, noi abbiamo situazioni in cui il dolore è chiaramente conseguente a qualcosa, per esempio, non so, un forte dolore al fegato potrebbe essere legato alla presenza di calcoli, così a livello renale, problemi di circolazione, per cui un dolore magari a un arto inferiore dovuto al fatto che c'è un limitato flusso di sangue arterioso all'arto. Ci sono situazioni in cui il soggetto ha molto male e noi non riusciamo a capire bene il motivo, ci sono e questo viene in genere chiamato il dolore neuropatico, il dolore in cui c'è una sofferenza del nervo e questa sofferenza del nervo non è facilmente diagnosticabile, però si trasforma, diciamo, nel tempo, e noi a questo punto possiamo intervenire con delle tecniche state messe a punto recentemente.
Quindi quando parliamo di dolore neuropatico ci possiamo riferire dalla sciatica al fuoco di Sant'Antonio, ad esempio, anche dolori, problemi molto frequenti, no, dottore?
Certo, certo. Allora, la sciatica è sicuramente un problema sociale. Diciamo, proprio parlando di sciatica, si è passati la valutazione del dolore in termini unicamente biologici, per cui si correva dietro a questa causa, ha una valutazione che oggi è quella che si fa, che è psicosociale, cioè vale a dire la sofferenza che si protrae nel tempo porta non solo delle conseguenze a livello biologico, ma anche a livello psicologico, per cui i soggetti può portare all'ansia, può portare, certo, alla depressione, e anche a livello sociale, chiaramente, perché il ruolo dell'individuo, magari in una famiglia, immaginiamo un genitore o un papà che improvvisamente si trova ad essere invalido, cambia completamente la prospettiva sua di vita, quindi anche a livello del ruolo sociale di questo soggetto.
Dottore, quali novità ci porta?
Ma le novità, diciamo, per noi che ci occupiamo di questo problema, ce ne sono parecchie, vanno dai farmaci sicuramente, che è il primo livello, e i due grandi, diciamo, farmaci in questi ultimi anni sono gli antiepilettici, che sono farmaci che ovviamente erano stati introdotti per la cura dell'epilessia e che si è visto recentemente che funzionano molto bene nel caso di dolori neuropatici. Abbiamo poi anche gli oppioidi, che per lungo tempo, e parlo di uno, diciamo, di derivati da morfina, che per lunghi anni sono stati considerati proprio farmaci da usare in punto di morte, e invece oggi, oramai dopo 15 anni di impiego, in casi di dolore molto forte, anche di origine non maligna, quindi dolori che lasciano ampia possibilità di vita al paziente, hanno un loro ruolo. E poi ci sono le tecniche cosiddette interventistiche o tecniche meno invasive, con le quali noi facciamo gli interventi chirurgici, infatti in day hospital, quindi il paziente dopo un'oretta va, e sono degli interventi che danno dei grossi benefici ai pazienti.
In pratica sostituite l'impulso doloroso con uno non doloroso, no, dottore?
Ecco, oggi, come lei ha ricordato prima, di questo del corpo come di una immensa centrale, diciamo, elettrica, dove il cervello riceve fili, chiamiamoli così, che arrivano dalla periferia portando impulsi dolorosi. Per lunghi anni la medicina ha cercato una soluzione al problema del dolore cronico andando a tagliare questi nervi. Si è visto nel tempo che questa operazione dava dei risultati transitori, ma nel lungo termine era un disastro. Oggi la tecnica più utilizzata e corrente è quella che si chiama di neuromodulazione, per cui si cerca, riferendoci sempre all'esempio di prima, di impegnare le linee telefoniche con diciamo, dei messaggi continui che li percorrono, messaggi che non siano di dolore. È un po' come se io volessi telefonare a lei e trovassi sempre la linea occupata. In questo caso, se io mando un messaggio di dolore, non riesco a raggiungerla.
Mi sembra che questo sia un'immagine che ci illustra chiaramente, no, che cosa effettivamente state facendo. Io ricordo ai miei ascoltatori che se volete saperne di più potete approfittare del servizio di Humanitas, lo specialista risponde, e trovate appunto dei medici che rispondono a tutte le vostre domande, che potete inviare via mail, basta collegarsi con il sito Humanitas. Dottor Beltrutti, io la ringrazio, le auguro una buona giornata.
Grazie a lei, dottoressa. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie.
Pronto soccorso.
Bruciore di stomaco, rigurgito, difficoltà a deglutire, salivazione eccessiva, ma anche dolore nella deglutizione, tosse, specie notturna. Se avete uno di questi problemi e volete intervenire in diretta, il nostro numero 800 24 00 24. Torniamo a parlare di reflusso gastroesofageo, perché è una patologia molto diffusa. Abbiamo già tanti ascoltatori in linea e soprattutto abbiamo in linea il professor Guido Costamagna, di cui possiamo approfittare. Abbiamo in linea infatti Ivan, che ci chiama da Genova. Ivan, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno professore. La mia domanda è questa: volevo sapere, siccome ho parecchi bruciori di stomaco, specialmente quando finisco di pranzare e cenare,
sì,
e ho quella sensazione di catarro in gola, se questo poteva essere causato dalla patologia che state trattando oggi.
Grazie Ivan. Professor Costamagna.
Beh, direi che sì, sono entrambi dei sintomi che possono evocare un reflusso, perché se il bruciore è soprattutto alla cosiddetta bocca dello stomaco e risale dietro lo sterno, questa è la sede più classica del bruciore secondario a un reflusso gastroesofageo. Così come il catarro in gola può essere secondario a un'infiammazione cronica, anche questa sostenuta da un reflusso.
Quindi di fronte a questi sintomi così chiari e così evidenti non occorre fare altre indagini, quindi basta la descrizione dei sintomi, l'occhio clinico del medico, o comunque, professore, è meglio andare a vederci chiaro?
Allora, se il paziente è giovane, i sintomi sono tipici e non ci sono cosiddetti segni di allarme, cioè il paziente non è dimagrito, non si è anemizzato, non ha disturbi nella deglutizione, non ha dolore durante la deglutizione, e quindi è presente dei sintomi tipici, si può anche partire con una terapia empirica, con dei farmaci antiacidi, perché appunto la diagnosi, diciamo, è molto 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 probabile. Nel caso invece si tratti di un paziente dopo i 40 anni con dei sintomi un po' meno chiari, di solito si ricorre comunque a una gastroscopia, perché questa chiaramente esclude la presenza di patologie più gravi, più severe.
Parleremo naturalmente di dieta insieme al professor Costamagna e anche di stile di vita, ma prima voglio dare la linea a Pietro, che ci chiama da Roma. Pietro, buongiorno.
Buongiorno professore. Allora, qualche anno fa, di notte, improvvisamente mi sono sentito proprio mancare il respiro, ho avuto un rigurgito tremendo, per cui se non avessi fatto attenzione alla respirazione sarei morto soffocato. Ho dovuto proprio allentare il respiro e piano piano riuscire alla fine a respirare, ma avevo una tale acidità e una sudorazione tremenda. E si è ripetuto più volte questo fenomeno, dopodiché mi sono sottoposto a una gastroscopia e ho scoperto che avevo l'ernia dietale. E una cura appropriata, insomma, questo fenomeno è scomparso, però ho notato che quando mangio la pasta di sera un po' più lieve questo fenomeno si manifesta.
Un po' torna.
Ecco, sì, grazie.
Grazie.
Vorrei sapere come si può fare.
Grazie Pietro. Professor Costamagna, Pietro ci parla di ernia iatale, che è una delle cause, no? Che viene considerata una delle cause possibili,
certo,
del reflusso gastroesofageo. Vogliamo esattamente capire di che cosa si tratta, e poi diamo anche un'indicazione naturalmente a Pietro, che associa l'insorgenza di questi sintomi, anche se molto più lievi dai primi episodi, con l'assunzione di pasta alla sera. Professore.
Certo. Quindi quando si parla di ernia, in medicina per ernia si intende la fuoriuscita di un viscere dal luogo che anatomicamente normalmente lo contiene. Quindi è una definizione che è applicabile a tante cose, per esempio all'ernia inguinale, all'ernia crurale. Nel caso dell'ernia iatale significa che una parte dello stomaco, che dovrebbe essere contenuto tutto nell'addome, è risalita attraverso il diaframma, questo muscolo che divide l'addome dal torace, verso il torace, quindi ha fatto capolino nel torace. Questa quindi è un'ernia dello stomaco verso il torace. Che cosa comporta l'ernia aetale? Comporta che molti dei sistemi compongono questa valvola che impedisce il ritorno del contenuto gastrico nell'esofago, che sono dei sistemi di contenimento anatomico ma anche funzionale, vengono persi e quindi il reflusso diventa una conseguenza di questa perdita dell'effetto valvolare legata alla presenza dell'ernia.
Certo.
C'è anche da dire però che il reflusso può verificarsi anche senza ernia iatale, cioè non è una condizione necessaria all'ernia iatale, così come la presenza di un'ernia iatale non sempre, non per forza, si associa ad un reflusso patologico.
Professore, relativamente invece al discorso del nostro ascoltatore che diceva il problema si acuisce o si manifesta quando mangio la pasta alla sera, io professore le chiederei di dare una risposta subito dopo gli aggiornamenti dei mercati finanziari, il meteo, avremo un breve aggiornamento anche sull'influenza, ne stanno discutendo gli esperti, parleremo con il professor Costamagna naturalmente di alimentazione, quindi mettete sul tavolo, no, gli alimenti sospetti, anche lo stile di vita che vi può acuire o far insorgere questi sintomi. 800 24 0024, questo è il nostro numero verde, aggiornamenti dei mercati finanziari, meteo e poi di nuovo insieme.
Essere e benessere.
E nell'attesa delle vostre telefonate, oggi parliamo di reflusso gastroesofageo insieme al professor Costamagna, ne abbiamo fatta una noi per raggiungere il professor Fabrizio Pregliasco, virologo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Milano, che si trova in Portogallo, a Vilamura, dove si sta svolgendo la terza conferenza europea sull'influenza. Professore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Sapendola lì con i massimi esperti europei a discutere di influenza, non ho resistito a raggiungerla per avere qualche anticipazione. Mi piacerebbe qualche rassicurazione, dato che abbiamo sentito che l'influenza quest'anno si farà in tre per metterci a KO.
E direi di sì, ormai è qualche anno che più di un virus che circola, due australiani e uno americano attesi, anzi già un isolato anche in Italia, ma anche nelle altre nazioni europee, per una stagione che è importante dire non sarà una pandemia, però sarà una stagione influenzale a cui ormai non eravamo più abituati, perché negli ultimi tre anni effettivamente la stagione ci ha un po' graziato, sia per il tempo mite, ma soprattutto perché un po' originavano virus che, pur diversi di stagione in stagione, erano tutto sommato simili, quindi molti di noi se la sono scampata negli scorsi anni. Ci aspettiamo invece una stagione che è il doppio, come almeno previsione iniziale, rispetto a quella che è stata lo scorso anno, quindi da 2,5 milioni stimati per la scorsa stagione a almeno 5 per questa, farà sì che insomma la stagione appunto non sarà drammatica ma importante, e dobbiamo, come dire, ricrederci anche rispetto all'attenzione alla vaccinazione, che dopo l'indigestione della viaria e richieste anche fine eccessive, poi negli ultimi due anni post sbornia, diciamo così, si è un po' rallentata nel numero di soggetti che hanno aderito a questa pratica efficace di prevenzione.
Quindi l'invito è quello di vaccinarsi, professor Pregliasco.
È ancora presto, perché
il periodo
da metà ottobre in poi è importante, credo, in questo momento, soprattutto vista l'estensione, ne stiamo parlando giusto anche qua, della vaccinazione anche oltre alle categorie classiche, quindi all'anziano, al soggetto a rischio, ma anche al bambino, di valutare insieme al proprio pediatra questa opportunità in considerazione delle caratteristiche appunto del proprio bimbo, perché l'influenza crea gravi problemi sul versante anziani, ma anche fastidi non da poco nel piccolino, che poi è un po' l'untore magari della malattia che la introduce in famiglia. Anche
certo, arrivano, la portano a casa magari dalla scuola materna o dalle elementari, e poi tutta la famiglia si trova sotto le coperte a letto.
C'è un rischio, proprio uno studio di conferma di queste considerazioni, che sono ovviamente anche di buon senso, perché il bimbo è quello che inizia anche la stagione influenzale ed è il maggiore colpito proprio per l'esperienza anticorpale che si deve fare.
Professore, io la lascio al suo lavoro, mi raccomando, ci dia sempre aggiornamenti, la ringrazio e buon convegno allora, grazie. grazie.
E buona influenza a tutti, arrivederci.
Torniamo ad occuparci del nostro reflusso. Professore, il reflusso gastroesofageo conosce un po' le stagioni come l'influenza oppure chi ce l'ha tutto l'anno in modo costante?
Direi di sì, un po' come tutta la patologia che si basa su un'aumentata secrezione di acido e di enzimi gastrici, risente un po' del cosiddetto passaggio di stagione, no? della primavera e dell'autunno. I pazienti peggiorano di solito.
Infatti non a caso abbiamo proprio riproposto questo tema proprio in autunno, nel passaggio di stagione. Abbiamo in linea con noi Marco che ci chiama da Milano, 824-0024. Marco, buongiorno.
Buongiorno.
È peggiorato Marco?
Sì, sono qua, pronto?
Sì, no, volevo chiedere se aveva avuto un peggioramento magari dei suoi quadri, già che con il professor Costamagna dicevamo che le stagioni di passaggio sono quelle un pochino più a rischio.
No, a dire la verità, io più che delle stagioni risento dello stress e altro, perché proprio nei momenti di forte stress emotivo sento più che mai il riflusso.
Sì.
Anche ultimamente in occasione, infatti mi sta un attimino peggiorando per quel che riguarda magari la fatica più che altro, mi sta diventando faticoso anche fare le scale, arrivo su a casa, oltre che con l'affanno anche con il reflusso. E sto notando che la stessa cosa accade anche a mio figlio, anche dopo un po' che ha mangiato, magari sono passati 20 minuti, mezz'ora dopo che ha mangiato, e anche lui comincia effettivamente ad avere il reflusso.
Marco, lei dalla voce sembra giovane, immagino che quindi il suo figlio sia quasi un bambino, poco più, o sbaglio?
Sì, no, io ho 26 anni, ecco, mio figlio
infatti,
ne ha 5.
Ecco, quindi stiamo parlando di un piccolo paziente. Marco, ha una domanda specifica oppure vuole che il professor Costamagna prenda spunto dal suo racconto per dare delle indicazioni?
Beh, io ne ho un paio di domande.
Sì, allora rapidamente, grazie.
La prima riguarda me, appunto, se questa cosa è normale, il fatto che appunto mi si acuiscano i sintomi per quel che riguarda lo stress e la fatica.
Sì.
E invece per quel che riguarda mio figlio è appunto che cosa si può fare in questo discorso qui, cioè se già a 5 anni, perché
certo,
per me è stata un'esperienza traumatica la gastroscopia,
sì,
se per lui c'è un altro esame, qualcos'altro da poter fare, oppure se insomma qualche cosa su cosa si può fare, perché non ho idee io.
Grazie Marco, le idee ce le facciamo dare dal professor Costamagna. Professore,
sì.
Stress e reflusso.
Beh, che lo stress,
una relazione stretta.
Sì, che lo stress diciamo acquisca sia per come vengono vissute qualsiasi tipo di malattia, ma in particolare quello di tipo funzionale è una cosa risaputa, quindi oltretutto lo stress aumenta anche la secrezione acida gastrica.
Sì.
E quindi sì, la risposta è sì, lo stress può peggiorare la patologia da reflusso. La soluzione non ce l'ho purtroppo.
Ecco, ma di fronte a questa situazione anche dei consigli alimentari possono in qualche modo...
Ma questo in genere sì, cioè tutto quello che stimola la secrezione acidopeptica in maniera particolare dovrebbe essere evitato.
Sì.
Questo indipendentemente dallo stress per tutti.
Chiamiamole per nome allora le cose da evitare.
Allora, sono i brodi di carne, sono il tè, il caffè, gli alcolici,
il cioccolato,
la menta, i fritti, i grassi, insaccati, tutte le cose buone. Insomma.
Tutte le cose buone al reflusso piacciono.
Tra l'altro ci sono alcune di questi cibi che non hanno soltanto un'azione deleteria per i reflussori in quanto stimolano la secrezione acida gastrica, ma hanno anche un'azione rilassante proprio sullo sfintere esofageo inferiore, che è uno dei componenti fondamentali della valvola antireflusso.
Certo.
Ad esempio la cioccolata. La cioccolata è purtroppo una cosa
purtroppo
molto buona,
tutto quello
che
ci piace
male.
non ci ha qualche Allora Marco ha segnalato anche la presenza di questo disturbo nel suo bambino. Io in linea con lui avrei voluto parlare in modo particolare di lattanti, perché anche loro hanno questo rigurgito. Ho il dottor Luigi Dall'Oglio. Buongiorno dottore.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e al professor Costamagna.
Responsabile dell'unità operativa di chirurgia ed endoscopia digestiva dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Dottor Dall'Oglio, allora io la metto subito al lavoro, non è un lattantino, è un bambino di 5 anni e sembra che il reflusso sia un po' un marchio di fabbrica, ne soffre anche il papà e che è preoccupato perché anche il bambino accusa più o meno gli stessi sintomi.
Direi che è una situazione che merita di essere valutata. Sappiamo che questo disturbo è un disturbo funzionale, ma nei casi in cui dovessero comparire dei segni d'allarme e di complicazioni è necessario fare delle indagini per indagare meglio la situazione e capire se effettivamente i sintomi corrispondano poi ad una, per esempio, un'infiammazione dell'esofago, un'esofagite.
Ma questo vuol dire che anche bambini così piccoli possono essere indagati e sottoposti a degli esami un po' invasivi, come può essere la gastroscopia, o c'è dell'altro, dottore?
No, direi che dipende. La gastroscopia si può fare anche nei bambini più piccoli. Oggi abbiamo degli strumenti più piccolini studiati apposta per loro,
sì.
Abbiamo delle modalità di sedazione tali da poter rendere l'esame meno fastidioso possibile,
certo.
Soprattutto per far scordare al bambino la brutta esperienza, ma direi che talvolta è necessario, perché poi per capire se c'è un'esofagite è l'unico modo per farlo.
Dovete andare a vedere.
Quello, è andare a vedere. Se i sintomi sono diversi, più di tipo respiratorio, allora faremo un altro tipo di esame, che è la pH-metria, per capire se effettivamente i sintomi sono correlati a un reflusso o a qualche altra cosa. Però comunque sono situazioni che necessitano poi di delle indagini strumentali per capire meglio la situazione.
Allora, questo per rispondere al nostro ascoltatore Marco. Il professor Costamagna e il dottor Dall'Oglio rimangono con noi. Col dottor Dall'Oglio affronteremo rapidamente anche il rigurgito nei lattanti. È frequente, preoccupa le mamme, si inizia a provare a cambiare il latte, poi non andrà bene, poi gli esami, il bambino piange, eccetera. Quindi il dottor Dall'Oglio ci darà proprio delle variabili, no, per farci capire quanto è fisiologico, quando invece può essere un segnale sospetto. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. 800 24 0024, questo è il nostro numero verde per intervenire in trasmissione. A tra poco.
Essere e benessere.
E siamo tornati insieme, dottor Dall'Oglio, lei deve darci delle indicazioni necessarie per capire se il rigurgito del nostro lattante è normale e quindi tempo qualche settimana passerà del tutto, oppure invece richiede un pochino di attenzione in più. Che cosa dobbiamo tenere d'occhio, dottore?
D'occhio la presenza di segni di allarme, ossia di qualcosa che ci faccia sospettare delle complicazioni provocate da questo riflusso, che sono innanzitutto l'arresto o il calo di peso,
sì.
L'arresto della crescita o del peso, poi la presenza di disturbi respiratori legati alla possibile inalazione o irritazione delle vie respiratorie date dal riflusso, o la presenza di sangue, per esempio, nel vomito, che si vede come dei piccoli puntini neri o delle piccole striature marroncine nel rigurgito, che possono far sospettare la presenza di una esofagite, quindi di un'infiammazione dell'esofago provocata dall'acido. Se compaiono questi segni di allarme, il bambino va in lattante, va indagato e eventualmente trattato.
Il rigurgito nel lattante, come insomma, porta i genitori a consultare più specialisti, no? E a volte si finisce, forse per calmare l'ansia, a fare degli esami anche non necessari. Vorrei che lei ci dicesse quali non vanno fatti, quali non servono.
Allora, direi che gli esami dipendono un pochino da com'è la situazione clinica del paziente. Vorrei chiarire che, per esempio, l'ecografia non serve per fare la diagnosi di reflusso. L'ecografia è un esame molto importante che si fa ai bambini che vomitano, al lattante che vomita, ma per studiare il piloro, per studiare la motilità,
sì,
dello stomaco, ma non si fa diagnosi di reflusso con l'ecografia, anche perché il bambino va dal medico perché rigurgita e vomita, quindi già sappiamo che ha un problema di questo genere. Dobbiamo vedere se c'è qualche altra cosa che provochi il problema, e l'ecografia può essere molto utile in questo senso. Un'altra cosa che capita spesso, che viene fatta, che alcune mamme gli viene confiato di interrompere l'allattamento al seno.
Ecco così questo. Rispondiamo ad Anna Maria, che mi ha scritto un messaggio in tempo reale dicendo provo con l'allattamento misto.
No, direi di no, continui con il
l'allattamento
materno,
al seno,
che è la migliore cosa che può somministrare a suo figlio. e non si preoccupi se il bambino rigurgita o vomita un po' di più. Se cresce bene, dorme e sta tranquillo, non si preoccupi assolutamente, al di là del fastidio, certo, del disagio provocato dal vomito, del rigurgito, ma se il bambino non ha disturbi vada avanti tranquilla con il latte suo.
Allora, grazie dottor Dall'Oglio per essere stato con noi e anche soprattutto per averci aiutato a capire di più, e in chiusura questo messaggio rassicurante. Grazie, buon lavoro, la lascio ai suoi bambini. Buongiorno.
Grazie a voi, buongiorno.
E abbiamo in linea con noi Giancarlo da Massa Carrara, buongiorno.
Buongiorno. Posso fare una domanda?
Sì, certo.
Allora, io ho qualche anno che soffro di bruciore all'esofago, no? E specialmente, diciamo, un annetto che mi sono accorto che quando vado a dormire, che mi sdraio, mi giro sulla destra, mi viene subito il bruciore, come mi giro sulla destra. Come mi metto centrale o sulla sinistra, questo bruciore mi passa, diciamo.
Sì.
E volevo sapere
come mai cambiando posizione succede questo, no?
Succede questo e il dottore mi ha consigliato una gastroscopia. E io piglio soltanto del Malox, se lo posso dire, basta, quando ho questi bruciori.
Giancarlo,
poi volevo fare un'altra domanda che riguarda mia figlia, che ha 7 anni, se potevo, sentivo la trasmissione. Che lei è stata diagnosticata una valvola del pirolo che non chiude bene.
Sì. Voleva saperne di più, Giancarlo.
No, all'ospedale ci hanno consigliato, infatti avevamo già prenotato, che gli mettono una sonda 24 ore dentro allo stomaco per valutare questo reflusso com'è, fare un calcolo, non lo so. Questo qui non l'abbiamo ancora fatto.
Sì. Allora, professor Costamagna,
sì,
tanti spunti ci fornisce Giancarlo e io vorrei che lei desse una risposta per poi passare al discorso terapia, farmaci. Arrivano tantissimi messaggi sui farmaci, così possiamo fare un po' di chiarezza. Allora,
certo. Allora, la prima osservazione del signor Giancarlo è interessantissima e corrisponde esattamente a un problema anatomico, cioè lo stomaco non è un organo simmetrico, è asimmetrico, nel senso che è messo nell'addome non in maniera simmetrica, ma ha un fondo che va verso sinistra. Allora, quando ci si mette sulla posizione, sul fianco di sinistra, distesi, si aumenta il cosiddetto angolo di His, che è un angolo anatomico formato dal fondo con l'esofago. E questo angolo è una delle componenti di questa famosa, benedetta valvola antireflusso.
Quindi una spiegazione c'è.
Sul fianco di sinistra si ha meno reflusso. Mettendosi sul fianco di destra si ha più reflusso.
Ecco,
infatti,
quindi
la posizione sul fianco viene consigliata per ai reflussori.
Fianco di sinistra, però.
Sì, esattamente.
Ecco, quindi è già un'altra indicazione che abbiamo potuto dare proprio grazie all'intervento del nostro ascoltatore.
Sì.
Il nostro ascoltatore dice: per adesso io sto prendendo un farmaco, no? Un antiacido. Possiamo, lei che cioè una terapia, magari autoprescritta, ci sono tante persone che no, si autocurano e cercano di spegnere no, la sensazione di acido utilizzando dei farmaci ad hoc. È giusto? È sbagliato? Dobbiamo mettere un mani? Se?
Ma direi dunque la prima cosa è cercare di seguire una dieta appropriata, e abbiamo già detto prima quelle cose principali che vanno evitate.
Sì.
Non è solo una questione di alimentazione, è anche di come uno si alimenta e di quello che fa dopo aver finito un pasto. È estremamente importante per chi ha tendenza al reflusso non coricarsi, ma direi neanche mettersi in poltrona dopo un pasto, ma cercare di fare due passi. La cosa migliore sarebbe veramente fare una passeggiata.
Così si prendono due piccioni con una fava, no? Si
esatto.
Fa la mezz'oretta di passeggiata al giorno, che fa bene, tanto consigliata, e nello stesso tempo si mettono a tacere i sintomi del reflusso.
Perché lo stomaco comincia a lavorare, si vuota
benissimo
meglio, e quindi il reflusso diminuisce. Quindi assolutamente non coricarsi dopo un pasto, soprattutto se è stato un pasto abbondante.
Professore, veniamo alla terapia. Le domande che ricorrono sono, gliele stringo, ne sono arrivate tante.
Certo.
Gli antiacido e gli inibitori della pompa, presi per molto tempo, sono pericolosi o possono creare problemi.
Dunque, gli antiacidi è la prima
categoria, insomma.
Misura, diciamo così, però dipende da quanto è importante il sintomo. Perché se è un sintomo che si verifica tutti i giorni, direi che forse l'antiacido è un po' troppo poco.
Sì.
E bisogna andare verso una terapia un pochino più intensa, che oggi i farmaci principi, che sono gli inibitori della pompa protonica, cioè sono dei farmaci che vanno a bloccare la secrezione acida sul nascere, diciamo così, e quindi togliendo l'acido non è che tolgono il reflusso, ma tolgono la parte dannosa del reflusso e quindi quella che crea i sintomi. Questi farmaci sono, il capostipite di questi farmaci è stato l'omeprazolo e poi ne sono usciti tanti altri che hanno caratteristiche lievemente diverse una dall'altra, ma che sono tutti estremamente efficaci. È vero che i pazienti dopo un po' di tempo vorrebbero smettere di prendere questi farmaci, e non sempre è possibile. E quindi si pongono il problema, ma che cosa succederà se io prendo questi farmaci per anni? In realtà non succede praticamente niente,
perché
sono farmaci che hanno un profilo di sicurezza anche
molto
su
alto.
Lungo termine eccezionale, devo dire che difficilmente verrà superato.
Quindi, professore, possiamo rassicurare i nostri ascoltatori. Io avrei voluto parlare con lei anche di interventi, ma il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi invito già adesso in diretta il professor Costamagna a tornare per fare un po' l'aggiornamento, il punto della situazione. Professore, quindi parleremo dei casi in cui è necessario l'intervento e che cosa c'è oggi a disposizione. Per il momento la ringrazio molto per essere stato con noi.
Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie, allora, professor Costamagna. Avevamo il dubbio, gel, lacche, spume rovinano i nostri capelli, li fanno cadere. Aspettiamo domani il nostro esperto che ci darà delle indicazioni. Io, come con l'esperto, vi aspetto domani dopo il GR delle 11. Un saluto da Nicoletta Carbone.